Buongiorno a tutti anche da parte mia, anche da voi che siete a casa, che Daniele che è malato e ci segue. Sì, la prima promessa trionfante sul peccato, questo è il tema, è il titolo che ho dato, però prima di entrare proprio nel tema, adesso lasciamo andare i nostri pesi. Se abbiamo qualche peccato, qualche cosa che vogliamo lasciare davanti al Signore, insomma, in qualche modo purificarci un po', ecco. Mio figlio questa mattina mi ha detto, papà, ma oggi predichi? Ho detto, sì, perché? E te vedo che hai la camicia, non so, sei strano, mi fa, ho detto... Quindi, in qualche modo mi ha visto più puro, ecco, diciamo così. Allora, è così. Adesso io voglio portare i miei pesi, i miei peccati, prima di andare avanti. E lasciarli qui. Sono pesanti, eh. Dopo ci pensiamo ancora. Sì, ci sono tante cose nel capitolo 3, oggi la predica sarà un po' più lunghetta, per quello devo inventarmi dei diversivi per tenervi un po' attenti. Allora, stiamo trattando il libro della Genesi, il primo dei libri della Bibbia. Abbiamo visto che Dio Trino è il creatore, colui che dal nulla ha fatto i cieli, la terra, piante, animali. E la scorsa domenica ci siamo soffermati sulla creazione dell'uomo e della donna. E sul perfetto equilibrio, diciamo proprio la complementarietà che vediamo nel loro rapporto. E Dio si riposò sul fatto, poi il settimo giorno, sul fatto che tutto era molto buono. Non saprei dire quanto tempo sia durato questo molto buono. In ogni caso, già nel terzo capitolo della Bibbia, tutto va a rotoli. E possiamo forse immaginarci da questo capitolo in poi Adamo nelle sue veglie notturne accanto a Eva nel letto, che magari pensava, quanto mai stavo così bene da solo. O Eva magari che diceva, ma doveva essere proprio l'unico uomo, non è che magari c'era qualcun altro nascosto, non so. Tutto va a rotoli. Il capitolo 3 di Genesi è un capitolo proprio decisivo per comprendere la natura del peccato. In questo capitolo vediamo la prima tragedia della storia umana, che porta conseguenze su più fronti, nella relazione con Dio, rapporto uomo-Dio, nel rapporto uomo-donna e fra uomini in generale, nel rapporto uomo-creazione. A causa del peccato questi rapporti sono stati rovesciati in modo irreversibile fino alla fine dei tempi. E per capire meglio il capitolo 3, adesso vi leggo due versetti chiave dal capitolo 2, versetti 16 e 17. Il Signore ordinò all'uomo, mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Adesso non leggiamo tutto il capitolo 3, per mancanza di tempo, ma spero che l'abbiate fatto a casa. Lo riassumo però brevemente. Allora, chi ha la Bibbia può anche, diciamo, seguirmi in modo più, diciamo, più veloce. Nei primi 5 versetti di questo capitolo, per esempio, noi vediamo il dialogo che c'è tra il serpente e la donna riguardo all'albero della conoscenza del bene e del male. Versetti 6 e 7 c'è l'atto di ribellione, il punto centrale di questo capitolo. Nei versetti da 8 a 13 troviamo il dialogo tra Dio e l'uomo e la donna riguardo al peccato compiuto. Dai versetti 14 a 19 c'è il racconto del giudizio di Dio sulle creature, con la prima promessa che riguarda la progenie della donna che schiaccerà Satana. E negli ultimi quattro versetti vediamo alcuni atti di grazia di Dio, le tuniche di pelle che fece ad Adamo ed Eva e il fatto che non permise all'uomo di continuare a vivere in quello stato peccaminoso in eterno, bandendolo dall'albero della vita. Fin qui è il testo. Il tema del peccato dobbiamo affrontarlo perché è il fulcro di questo capitolo. Potremmo anche parlare a lungo della grazia, della Trinità di Dio, del libero arbitrio, eccetera, ma il tema principale qui è il peccato. Questo è il capitolo del primo peccato della storia dell'uomo. E prima di vedere più da vicino l'uomo, il protagonista del peccato e della morte, e anche come è fatto poi il peccato, voglio spendere qualche frase sul promotore del peccato, Satana, l'antagonista, quello che va contro. È lui quello che prepara il terreno. Da egli parte il racconto, egli è il primo a muoversi silenziosamente. È quell'essere nascosto all'uomo che si muove attivamente per sabotare, per uccidere. Satana è un ingannatore molto, molto astuto. Vediamo alcuni modi di agire. Per esempio, lui è abile nel non apparire, nel non presentarsi per quello che è veramente. Egli si manifesta attraverso un serpente e non attacca direttamente l'uomo, ma la donna. Satana non aveva come obiettivo solo quello di ingannare Eva con una piccola menzogna. Il suo obiettivo era più grande: distruggere la vita spirituale e fisica dell'uomo, facendogli mangiare quel frutto che Dio ha proibito. E non avrebbe vinto se le sue intenzioni fossero state più esplicite, più chiare, più sincere. Di fatto, Satana riuscì a spingere Eva sulla strada del peccato in un modo ingannevole, così che lei mangiasse di quel frutto anche con una certa leggerezza, potremmo dire. Adamo conosceva meglio la parola di Dio perché l'ordine di non mangiare fu affidato direttamente a lui prima che Eva fosse creata. Lo leggiamo, l'abbiamo letto al versetto 17 del capitolo 2. Non voglio dire che Eva non abbia peccato mangiando di quel frutto, ma la cosa più grave sembra essere il fatto che lei abbia contribuito a far peccare il marito, Adamo. E Dio disse a Eva: perché hai fatto questo? E si riferisce al fatto di aver dato il frutto al marito. E trovo importante vedere queste piccole dinamiche per capire come Satana è pienamente abile nel sapere come iniziare, da dove, da chi partire per distruggere, per uccidere. Adamo ed Eva capirono tutto chiaramente quando il limite fissato da Dio fu oltrepassato. Adamo mangiò il frutto proibito e allora capirono chi era realmente quell'essere. Capirono qual era il suo scopo e capirono anche la gravità di quello che avevano fatto. Oltre a sapersi camuffare bene, Satana ha una grande abilità. È abile a usare la parola di Dio. Satana mischia la verità alla menzogna. Perché la parola, prende questa parola di Dio e la distorce come a lui piace, per i suoi scopi. Al versetto 1 il serpente dice: come? Dio vi ha detto di non mangiare di nessun albero del giardino? Mentre Dio aveva proibito solo un albero. Al versetto 4 disse: no, non morirete affatto. E al 5: sarete come Dio, che bellissime menzogne attraenti. Satana si è dimostrato affidabile proprio tramite la parola di Dio che conosceva. Con l'autorità della parola di Dio è riuscito a infondere dubbi a Eva riguardo l'amore di Dio per loro. Affermava delle verità, ma nel contempo camuffava delle altre. E con la parola è riuscito a persuaderli che Dio volesse privargli di qualcosa di più meraviglioso di quello che avevano già. Vedendo la proibizione come qualcosa di svantaggioso nei loro confronti, alla fine cedettero all'idea che essere come Dio fosse qualcosa di straordinario. In fondo quel frutto sembra meraviglioso da vedere, da gustare, e per acquistare conoscenza, perché non prenderlo? Perché deve privarci di questo Dio? Satana è spesso, anche per noi, il promotore delle nostre cadute. Cioè colui il cui scopo è demolire la tua vita spirituale, in comunione con Dio, e lo fa attraendoci dolcemente. Il nostro nemico, che è Satana, solitamente non ci attaccherà mostrandosi in modo frontale, e non lo fa mostrando la sua vera intenzione. Per attaccarci lui può usare mezzi piacevoli, persone piacevoli. Il suo attacco apparirà in modo innocuo, facile da dominare, privo di pericolo in se stesso. Quel serpente non fu un essere spaventoso, c'erano animali molto più grandi e temibili. Non fu un essere temibile per la loro morte, sembrava tutto sotto controllo. E credo che tanti dei malesseri che viviamo anche noi siano proprio derivati anche dal fatto che permettiamo a questo nemico di sbandierare nella nostra vita queste false fantasie. Fantasie che appaiono sane, attraenti e appaganti persino più rispetto a Dio. Delle domande che possiamo porci e che possono magari aiutare nella nostra quotidianità possono essere magari queste. Quello che mi sta succedendo adesso mi stimola ad avere fiducia nell'amore di Dio per me? Mi spinge a non dubitare delle sue buone intenzioni. Mi porta a essere dipendente da Dio o indipendente? Dopo aver riflettuto brevemente su come Satana promuove proprio il peccato nella vita dell'uomo e dopo aver visto alcune domande, adesso vediamo questa natura del peccato, come è fatto il peccato. Una piccola definizione, pensando anche al contesto di Genesi, il peccato è una condizione del cuore che si allontana da Dio, preferendo altre cose. Allora, se vuoi vedere splendere in piena forza le promesse di Dio, ora devi seguirmi per un attimo nell'oscurità del peccato dell'uomo. Le stelle ci sono anche in pieno giorno, ma solo nel buio più profondo potrai ammirare veramente la bellezza di questi astri splendenti. Con questo voglio dire che è proprio comprendendo la gravità del tuo peccato che vedrai lo splendore delle gloriose promesse di Dio. Vediamo sin dal versetto 1 questa natura del peccato che, una caratteristica, volge sempre le spalle alla parola di Dio. Il peccato porta a vedere la parola di Dio piena di proibizioni, rappresentando Dio come qualcuno di ostile, pesante, da seguire. Invece Gesù non è quello che disse l'opposto riguardo ai suoi comandamenti, che non sono affatto gravosi, il suo gioco leggero. Eva, cercando di correggere questa affermazione di Satana che ha esagerato nel dire tutti gli alberi, allora lei stessa anche poi ha detto: Dio ha detto di non mangiare e non toccate. Il divieto di Dio era solo di non mangiare. Eva ha aggiunto, ha visto proibizioni. Aggiungere proibizioni alla parola di Dio è qualcosa che Satana ha provato a fare dall'inizio e continuerà a farlo. E lo troviamo la stessa natura nei farisei, vi ricordate? Hanno aggiunto tantissime regole in più ai comandamenti, alla legge di Dio. Non a caso Gesù stesso li chiamò figli del diavolo, in Giovanni 8, facendo proprio una chiara analogia proprio a Genesi 3. Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, volete fare i desideri di vostro padre. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità. Hai mai pensato anche tu alla gravità del peccato di voltare le spalle alla parola di Dio? O peggio ancora di usarla per legittimare i propri pensieri, magari distorti anche riguardo a Dio? O più palesemente per peccare proprio, usare la parola di Dio? Anche per questo. Questo vuol dire abusare della parola. Allora, se stiamo voltando le spalle alla parola di Dio per perseguire i nostri desideri, o peggio ancora, se consapevolmente abusiamo di questa, noi stiamo peccando vergognosamente, anche noi. Perseguire i nostri desideri. A proposito di questo, di questa parola desideri, vediamo adesso come proprio questi sono al centro delle dinamiche del peccato in noi. Le dinamiche del peccato in noi girano intorno ai nostri desideri. Spesso non sono gli oggetti a essere malvagi, non è il telefonino o il frutto a essere malvagio. Il frutto dell'albero era qualcosa di bello e buono, come tutte le cose che Dio ha creato. Lo scopo di quell'albero era quello di dimostrare all'uomo che era libero di scegliere. Come ha detto anche Daniele domenica scorsa, Dio non mise dei burattini nel suo giardino. Mangiare il frutto proibito rappresentava proprio quel desiderio peccaminoso dell'uomo dell'essere indipendente da Dio. Voglio essere più intelligente di te. Sono più autorevole di te, sono più saggio di te, penso di potermi prendere cura di me stesso meglio di quanto tu possa farlo. Non sei un buon padre, quindi faccio come io credo sia meglio. Questo c'era dietro al frutto, al desiderio. A questo punto potremmo affermare che già prima del frutto, di mangiare il frutto, il peccato ha già messo radice nei cuori di Adamo ed Eva. Il peccato nutre quei piaceri, quel desiderio di essere soddisfatti in qualcos'altro che non è da Dio. Il peccato cercherà dei mezzi perfettamente convincenti per farci trovare soddisfazione all'infuori di ciò che ha prefisso Dio. Userà componenti decisivi per attirare l'uomo: l'appetibilità, la bellezza, la superbia, la voglia di diventare grandi. Versetto 6. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, era bello da vedere e che era desiderabile per acquistare conoscenza. E queste tre componenti le troviamo esattamente anche in Giovanni, in Prima Giovanni, nel Nuovo Testamento, capitolo 2. Perché tutto ciò che è nel mondo, quindi la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E aggiungo, di cui Satana è il principe. Quindi grazie all'influenza di Satana quel frutto diventò per loro buono da mangiare, quindi la concupiscenza della carne, bello da vedere, concupiscenza degli occhi, desiderabile per acquistare conoscenza, superbia della vita. Se ti fermi a riflettere su uno dei tuoi peccati, troverai sempre almeno uno di questi tre elementi, se non addirittura tutti e tre. Elementi che ti hanno portato a compierlo. Ad esempio, prendiamo un esempio di un semplice peccato che facciamo tutti, no? Uomini, donne, piccoli e bambini. La scontentezza. Ti alzi la mattina, metti il piede, schiacci un Lego di tuo figlio, sei già un po' scontento. O non so, una zanzara, quello che è. La scontentezza, ad esempio, è legata alla superbia della vita. Non parlo di quella scontentezza giusta per le cose ingiuste nel mondo che vediamo, come anche lo vediamo spesso nei salmi, no? Questo salmista che... Ma io parlo di quella scontentezza che influenza negativamente proprio il nostro rapporto con Dio e con gli altri. Perché essere scontento è legato a una rassegnazione più che a una fiducia in Dio. E di conseguenza è come se tu dici a Dio qualcosa di simile a Eva: non sono contento di quello che hai previsto per me. Io mi rassegno, non ho più fiducia in te, ma di me stesso. Invece dovresti dire nella tua scontentezza: Signore, io voglio ricevere quello che dai, voglio rinunciare a quello che trattieni e cedere quello che prendi. Perché non voglio far prevalere la mia volontà al di sopra della tua. Questa è la superbia. Questo semplice esempio dimostra com'è fatta la nostra natura. Il problema serio però non è che abbiamo questa natura peccaminosa, ma che compiamo il peccato, anche solo coi pensieri. Perché solo quando il peccato è compiuto produce morte, produce devastazione, Giacomo 1,15. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Ed esattamente il processo che è avvenuto in Genesi 3 con Adamo ed Eva. La morte è arrivata col compimento del peccato di disubbidienza alla parola diretta di Dio. E forse ci rendiamo conto che per noi credenti adesso Satana non è poi così pericoloso, confrontato poi ai desideri, alle concupiscenze, desiderio di superiorità. Queste non c'è modo di affrontarle. L'unico modo è scappare, come fece Giuseppe. Giacomo infatti dice: resistete al maligno. Ma per quanto riguarda le passioni della carne, anche Timoteo dirà, in 2 Timoteo, Paolo dice, di fuggire da queste passioni. La mia domanda allora è: ci stiamo rendendo conto di quanto siamo continuamente esposti al pericolo? Attieniti alla parola semplice di Dio, senza voltare le spalle, senza aggiungere altro. La caduta di Adamo ci insegna tanto, ci mostra anche che in fondo noi non saremmo stati migliori di lui. Dopo aver riflettuto su quelle che sono le dinamiche del peccato dentro di noi, ora vediamo quali sono le conseguenze più concrete, più esteriori anche. Vediamo le conseguenze. Il peccato porta ripercussioni in tutte le sfere relazionali dell'uomo. Abbiamo accennato all'inizio. Il rapporto con Dio, nel rapporto con Eva e fra uomini in generale, e infine con la creazione, la natura. Il rapporto con Dio. Prima Adamo poteva vedere e parlare con Dio tranquillamente a viso scoperto, dopo il peccato non più. Il peccato ha separato questa comunione e questo accesso diretto a Dio. Se da un lato l'uomo è diventato più simile a Dio riguardo alla conoscenza del bene e del male, dall'altro ha perso quell'immagine di Dio, perché non è più in grado di riflettere il carattere di Dio nel modo di relazionarsi con gli altri. Se prima cercava Dio e lo amava, dopo il peccato si nasconde e ha paura. Se prima Adamo onorava Dio, dopo il peccato lo calunniava, incolpandolo di avergli messo quella donna accanto. Che rapporto totalmente rovesciato. Il rapporto con Eva e con gli altri uomini in generale, poi vediamo, sappiamo cosa succede con i figli. Subito dopo aver disubbidito, Adamo ed Eva ebbero vergogna, di colpo, due estranei. Nasce quel senso di diffidenza reciproca. Cosa pensa di me adesso? Cosa vuoi? Perché mi guarda? Cioè, cos'è cambiato? Avvertono sensazioni di abuso l'uno da parte dell'altro. Con l'annuncio della maledizione di Dio e del loro rapporto, cioè nel loro rapporto vediamo ancora altre conseguenze. Oltre ai dolori del parto troviamo anche le sofferenze dovute proprio alle relazioni fra di loro, rovinate dal peccato. I tuoi desideri saranno rivolti verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Questo termine desiderio non è legato affatto a qualcosa di bello, eh? I tuoi desideri saranno rivolti verso tuo marito, non è un'affermazione bella, perché dall'ebraico troviamo anche lo stesso termine nel capitolo dopo, quando Caino stava per uccidere il fratello. Il Signore gli disse: il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te. Questo termine indica il desiderio di voler dominare l'uomo. Così da quel momento in avanti la donna cercherà di prevaricare sull'uomo e l'uomo da parte sua la dominerà. Anche qui il termine dominare sembra significhi abusare. Quindi mentre l'una cercherà di prevaricare, l'altro cercherà di abusare. Una relazione totalmente sconvolta dal peccato. E questa dinamica è rimasta nel tempo e la vediamo, la troviamo ancora oggi nella società in cui viviamo. Vediamo le conseguenze portate all'estremo. Donne sole, donne in pieno potere, in assoluta indipendenza e donne abusate dagli uomini. Scusate. Dall'altro lato troviamo uomini fiacchi, chiusi in se stessi, privi di responsabilità. Oppure uomini duri e violenti. L'una è conseguenza dell'altra. Il rapporto con il creato. Il rapporto con la creazione prima del peccato non dava nessun problema. Se prima del peccato la terra era stata benedetta per il beneficio dell'uomo, dopo il peccato la terra sarà maledetta per appesantire la vita dell'uomo. Prima la terra non produceva cose malsane e neanche ambienti pericolosi c'erano. Stessa cosa per gli animali, diventati col tempo pericolosi e non più sottomessi all'uomo. Prima del peccato tutti mangiavano erba, tutti erano vegetariani. Nessuno moriva per sopperire i bisogni dell'altro. Non che fosse peccato mangiare carne dopo, ma solo una conseguenza, vediamo. Grazie. Che questo è il risultato del peccato. La nostra. dopo il peccato c'è stato subito il primo sacrificio animale per sopperire appunto ai bisogni di qualcun altro. Appunto, non è una, come ho detto, dicevo prima, non è una non è un peccato mangiare carne. Infatti Dio stesso col tempo ordinò di ammazzare e di mangiare animali. Nonostante la terra sia ancora oggi meravigliosa, per grazia di Dio, ricordiamo che è rimasta tuttora sotto la maledizione e piena di pericoli. La creazione è in travaglio per il peccato. Prima il corpo non si affaticava, il lavoro era riposante, che bello, un lavoro riposante, cioè, non riesco a immaginarmelo. E la donna non soffriva per i parti. Abbiamo visto finora cosa è successo, la natura del peccato all'interno del cuore, con le concupiscenze, con i desideri, le conseguenze di questo peccato, quindi i rapporti con Dio, con il prossimo, con il creato, tutto rovinato. Abbiamo capito che non possiamo eliminare definitivamente questa maledizione di Dio su questa terra, e né il nostro peccato, il nostro stato di peccatori. Proverbi 29 dice: chi può dire ho purificato il mio cuore? Sono puro dal mio peccato? Possiamo però riconoscere i pericoli del peccato per evitare di compierlo il più possibile. Dobbiamo però ammettere che fin qui non abbiamo ancora trovato una gran bella notizia, vero? Né una gran bella speranza. C'è solo tanto caos. Adamo ed Eva hanno capito il loro peccato, erano consapevoli, noi anche, ok? Abbiamo preso consapevolezza del nostro, ma non basta. Abbiamo bisogno del Dio creatore che intervenga per rimettere ordine in questo caos del peccato. La prima promessa trionfante sul peccato. Così arriviamo alla prima grande e straordinaria promessa di Dio che può dare speranza all'uomo. Dal primo uomo all'ultimo. Nelle conseguenze del peccato non abbiamo nominato adesso il serpente e la punizione riservata per lui, ma lo nominiamo ora, perché nella sua sentenza troviamo questa promessa. Possiamo solo osservare che in sostanza Satana si è scavato la fossa da solo, perché proprio dalla donna che egli ha ingannato arriverà qualcuno che gli frantumerà il capo. Versetto 15: io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei, e questa progenie ti schiaccerà il capo. Qui vediamo il preannuncio del Vangelo, la bella notizia. Il preannuncio dell'esito della battaglia finale tra la progenie di Satana e i suoi seguaci è Cristo, il discendente di Eva, con coloro che sono in lui. Nel mezzo della maledizione vediamo splendere una promessa piena di speranza. E quel buio del peccato non ci opprime più. Da adesso in avanti la promessa di Dio sarà un crescendo, sarà sempre presente nel piano di redenzione, assicurando che egli stesso preparerà una progenie benedetta, trionfante sulla morte. Questa promessa preannunciata dalla caduta di Adamo continuerà, poi lo vedremo con Abramo. In Galati 3:8 noi leggiamo: la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunciò ad Abramo questa buona notizia, il Vangelo. In te saranno benedette le nazioni. Poi noi sappiamo, dai discendenti di Abramo arrivò Cristo. E in lui per fede siamo parte di quella promessa, questa discendenza promessa a Eva. Perché, lo ricordiamo, noi siamo anche figli di Abramo, poiché per fede egli fu giustificato, ma per fede anche noi lo siamo. Adamo ed Eva potevano vedere un barlume di speranza. Sapevano che Dio avrebbe mantenuto questa volta anche la promessa e che Satana sarebbe stato sconfitto. In quello stato misero avevano ora uno scopo per cui vivere finalmente, sperare nella promessa di un potente Salvatore. Quanto deve essere stato gradevole per loro sentire questa notizia, nonostante il loro peccato. Poterono così affrontare i loro affanni, che li aspettava. Poterono trasmettere qualcosa di buono ai loro figli. La grazia di Dio comincia sin da subito ad avvicinarsi al peccatore, cercandolo, chiamandolo per nome. Dio si dimostra compassionevole. Adamo, dove sei? Potete mettere anche il vostro nome. Cosa hai fatto? Non nasconderti, perché nonostante tutto voglio mostrarti la mia grazia, una promessa. La grazia di Dio non si è limitata a una promessa lontana, teorica, distante. Egli ha dimostrato subito la sua grazia legata a questa promessa in maniera molto pratica. Già il fatto che lui cammina, va alla ricerca del peccatore. Anche questo è un atto di grazia, avrebbe potuto annientarlo. Vediamo, Dio fece delle tuniche di pelle ad Adamo ed Eva, anche questo è un atto di grazia. E qui avviene il primo spargimento di sangue, pensate, con lo scopo di coprire la nudità peccaminosa dell'uomo. Vediamo la prima morte fisica proprio di espiazione di un animale. Questo sacrificio è un simbolo di realtà future che vedremo prima nel popolo di Israele e poi un giorno del sostituto per redimere per sempre i peccatori che si ravvedono. In secondo luogo, Dio ha anche dimostrato la grazia in modo pratico, facendo in modo che l'albero, che Adamo non accedesse all'albero della vita. Questo atto di grazia permise all'uomo di non vivere per sempre in quello stato di peccato e di maledizione. Questo fa la promessa di Dio. Dona speranza, dona grazia, benedizioni concrete già nella vita presente. Questa promessa è valida anche per noi. Si è realizzata in parte oggi perché le nostre anime sono custodite dal sangue di questa progenie che è Cristo, si è realizzata in questo. E anche grazie al suo spirito che è sparso nei nostri cuori sottomessi a lui. E un giorno Dio ci darà anche l'onore di partecipare alla distruzione del male e alla redenzione completa nella nuova creazione. Abbiamo compreso, abbiamo identificato il nostro peccato, abbiamo visto la promessa di redenzione della progenie di Eva, sappiamo dove portare il nostro peccato alla croce di questa progenie che è Cristo. Ma nonostante tutto, a volte non siamo ancora in pace. Perché? Perché a volte vediamo che tutto questo non basta? E forse uno dei motivi è perché la cosa che facciamo è questa, una piccola illustrazione. Torniamo alle nostre vite, riprendendoci quello che abbiamo confessato. C'è solo una cosa giusta che possiamo fare, Quando abbiamo compreso, quando abbiamo identificato e messo davanti a Cristo il nostro peccato, rimane ancora una cosa giusta da fare: ravvederci. Chiedere a Dio di intervenire nel nostro cuore, per darci quella tristezza, secondo Dio, per aver disonorato di nuovo la sua grazia, la sua promessa. Solo in questo modo sarai suscettibile alla puzza del peccato. Quando ne sentirai la puzza, allora ti dico, tappati il naso, girati. E quando lo vedi mentre cammini, cambia direzione, vai in quella opposta. Quando i pensieri ti attirano per fare qualcosa che Dio non vuole, sostituisci questi pensieri con la parola di Dio. Queste sono il tipo di opere degne di ravvedimento, che anche l'Apostolo elogia in Atti 26. E la cosa più penosa è vedere poi i cristiani che sono andati talmente oltre, che oramai abituati al peccato lo commettono senza esitazione o possibilità di scelta. Può sembrare grande o piccolo il peccato ai nostri occhi, ma il peccato è sempre spregevole agli occhi di Dio. È vero, in Cristo il Signore ci perdona i nostri peccati, siamo stati perdonati, ma non li tollera. Egli ha preso su di sé la maledizione divina al posto nostro proprio perché non li tollera. Come risponderai a questo? Chiederemo a Dio quel desiderio di essere contriti per i peccati che abbiamo tollerato per così tanto tempo nella nostra vita? Soltanto in questo caso saremo pronti per vedere questa promessa di redenzione in Genesi 3. Più splendente che mai nel caos della nostra vita. Solo tramite il ravvedimento il buio del nostro peccato prende uno scopo valido: manifestare come le stelle di notte le promesse di Dio. Amen.